La volta scorsa abbiamo esaminato la scena in cui Dungeons & Dragons prosperò verso la fine degli anni 70. In questo episodio discuteremo di come Gygax, con la TSR, ebbe l'idea di introdurre dei supplementi che ampliassero le possibilità offerte dai tre Little Brown Books, ovvero i tre libretti marroncini. Inoltre, analizzeremo nel dettaglio queste espansioni e il motivo per cui divennero iconiche. Bentornati a tutti gli ascoltatori. Questa è la voce dell'Alleanza, il podcast dell'Italian Translation Alliance. Io sono Roberto, sono di nuovo qui con Alessio per continuare la nostra retrospettiva sui primi giorni dei GDR, parlando dei primi supplementi che espansero le regole di D&D nel 1974. Abbiamo visto come Gygax aveva avviato all'epoca la TSR e che le vendite stavano andando molto positivamente. E da dove venne l'idea di vendere delle espansioni delle regole?
Allora, come abbiamo detto in precedenza, effettivamente c'erano già molte, diciamo, tentativi di espandere e modificare le regole, perché per appunto l'ethos di Gygax era lo stesso Wargamer del Midwest, ovvero ti fornisco un toolkit, ma poi ti costruisci come ti pare il tuo regolamento. Tant'è che già in varie riviste Gygax, durante la vendita della prima tiratura, la famosa 1000 copie, quella con la scatola appunto di legno marrone e l'etichetta appiccicata sopra con il vichingo e il cavallo, mandava lettere e appunto commentava le modifiche fatte al gioco da parte di altri giocatori. Per esempio, interventi più famosi o i consigli appunto di Gygax su come espandere e modificare D&D apparvero per la prima volta in questa newsletter di Jim Larvey, uno dei wargamer del Midwest, Great Plains Game Players Newsletter. Però effettivamente nel 75 Gygax lanciò lo Strategic Review, che era la newsletter ufficiale della TSR, particolare gennaio 1975, e anche lì effettivamente poi pubblicò varie espansioni, nuovi mostri. Per esempio, in Strategic Review apparve sempre nel 75 i Mind Flayer, dei sistemi per giocare dungeon solo, e effettivamente già in Strategic Review accennò poi a una raccolta e un'espansione di tutti questi mod, diciamo, permettimi questo termine, dai videogiochi, apparse in Strategic Review e che sarebbero state presto raccolte. Perché questo? Come ho detto prima, Gygax scrisse, ma come anche Dave, Dungeons and Dragons in mente come giocatore medio, il wargame con la forte attitudine do it yourself, quindi che prendeva, modificava sotto il cofano il gioco per adattarlo al tipo di campagna che voleva. Però, come abbiamo detto, non tutti erano interessati a questo do it yourself. Alcuni volevano semplicemente la pappa pronta, altri magari chiamavano o scrivevano per avere esempi su come modificare il gioco, quindi diciamo una via di mezzo. E perché effettivamente poi Gygax pensò non soddisfare questa fetta di mercato che voleva la pappa pronta o degli esempi da usare poi come conio per le proprie varianti, quindi si decise a pubblicare i cosiddetti supplements.
Ecco, i supplements alla fine furono quattro, ma il primo, che è il famoso supplemento Greyhawk, che cosa conteneva? Non conteneva in realtà quasi niente su Greyhawk, giusto? E soltanto Greyhawk rimase solo come nome, ma della campagna c'era poco.
Allora, questa è una storia molto interessante per due motivi. Innanzitutto, il cosiddetto Supplement One, Greyhawk, apparve nel 75 a opera di Gary Gygax e un personaggio che avevamo accennato in precedenza, Rob, Kunz, che non è il nostro Rob, è Robert Kunz. Allora, piccolo accenno per capire perché un ragazzino di 15 o 16 anni fu coinvolto come coautore da Gygax nei supplement. Allora, appunto, Robert Kunz e suo fratello Terry Kunz erano due quasi orfani, in realtà, appunto, la madre era stata appunto internata per problemi psichiatrici, il padre Missed in Action, non si sa che fine fece, se ne andò di casa, eccetera. Poi anche il fratello Terry ebbe purtroppo problemi di salute mentale, quindi Robert Kunz a 13 anni si ritrovò letteralmente da solo a vivere in casa. E appunto Gygax, sentendo appunto parlare di questo giovane prodigio dei wargame, appunto aveva già imparato a giocare gli scacchi, Gettysburg, letteralmente conobbe Gygax perché cercava giocatori per Africa Corps, questo wargame di simulazione della Seconda Guerra Mondiale ambientato in Nord Africa, e si presentò Gygax alla sua porta. Appunto, quello tra Gary e Rob fu effettivamente poi quasi un rapporto paterno, letteralmente Gary lo ospitava a casa sua, Gary lo coinvolgeva appunto nell'attività alla in chiesa, per l'appunto Gary era testimone di Geova, e appunto coinvolse anche Rob nei gruppi lettura della Bibbia. Gary era una persona estremamente religiosa, e per appunto coinvolse il giovane Kunz anche nei wargame, e fu, come ho detto anche l'altra volta, Kunz uno dei primi giocatori non solo di Blackmoor ma anche di Dungeons and Dragons, e fu il co-dungeon master, il co-arbitro, co-referee di Gygax per la campagna casalinga che Gary giocava a casa sua a Lake Geneva, appunto Greyhawk, fortemente ispirato al Blackmoor di Dave Arnson. Adesso, perché abbiamo un supplemento che si chiama Greyhawk, pubblicato dai due arbitri della campagna, ma senza uno straccio di informazione su il mondo di gioco? Per un semplice motivo: Gary era e viceversa anche Rob, erano Rob Kunz, erano assolutamente ossessionati dal fatto che i giocatori si potessero spoilerare i livelli del dungeon o cosa ci fosse in un particolare esagono, ok? E per l'appunto decisero di non pubblicare alcun tipo di informazione sul mondo, ma solo le regole utilizzate nella campagna, che appunto poi daranno forma a tutta una serie di assunzioni che noi oggi diamo per scontate. Per esempio, i dadi diversificati per il danno in OD&D erano tutti di 6, punto. I dadi diversificati per appunto i punti ferita delle varie classi, e l'aggiunta di nuove classi, dove appunto il fa la sua apparizione il ladro, e una sottoclasse del guerriero chiamata il paladino, che aveva l'abilità Lay on Hands, però permetteva di far recuperare due punti ferita, e poi questo valore scalava in base al livello, una volta al giorno. Ora, effettivamente poi un'altra cosa interessante di Greyhawk è che proponeva un sistema di risoluzione combattimenti melee alternativo a quello di Chainmail. Quindi letteralmente il sistema che noi usiamo praticamente ci è venuto quasi a noi a vederlo in tutte le edizioni di Dungeons and Dragons, quello prima dell'attacco, diciamo quello che fu definito To Hit Armor Zero, Taco, fece la prima apparizione come sistema di risoluzione alternativo in Greyhawk. Queste sono letteralmente le regole che Gary e Robert Kunz utilizzavano all'interno della campagna casalinga di Gary. E infatti Gary effettivamente introdusse anche altri dadi poliedrici, e appunto anche il D4, il D6, il D8, perché appunto andarono a sostituire i danni delle armi e il calcolo dei punti ferita delle singole classi. E appunto Oltre a questo introdusse altri elementi, come per esempio oggetti magici, per esempio appunto cancelli interdimensionali, oggetti magici eterei e così via, che appunto trasportavano oggetti e persone nel piano astrale. Quindi delineava anche poi quella che divenne la cosmologia implicita in Dungeons and Dragons, no? E oltretutto introdusse anche una serie di mostri diventati iconici. I draghi metallici, per esempio i draghi di bronzo, di ottone, di rame o d'argento. Appunto, per esempio, creature iconiche come i bugbear, i doppelganger, i cubi gelatinosi, i golem, i lich, gli ogre, e gli orso gufi. Appunto, e le ombre, le stirgi o i giganti delle nuvole, oppure gli Amber Hulk, no? I mega scarafaggi umanoidi giganteschi. Per appunto, storiella interessante, i bugbear furono ispirati appunto da letteralmente da un'illustrazione di un libro in cui veniva riportata letteralmente questa zucca assolutamente irregolare che fu utilizzata come zucca di Halloween, e lì Kunz e Gygax ebbero l'idea di crearci un mostro sopra. Quindi letteralmente tantissime caratteristiche che noi diamo per scontate oggi per D&D, i dadi poliedrici, il ladro, il paladino, eccetera eccetera, fecero la loro comparsa esattamente in supplemento 1 Greyhawk.
Ecco, a un certo punto esce anche il secondo supplemento a firma, apparentemente, e adesso vediamo perché, di Dave Arneson, supplemento 2 Blackmoor. Ecco, che cosa aggiunse il gioco, ma soprattutto secondo me qui è interessante capire un attimo qual è la genesi. Faccio un piccolo introduzione io.
Prego.
Sa che a un certo punto Aronson entrò nella TSR. Però aveva un piccolo problema di disciplina, diciamo, come dicevamo l'altra volta riguardo appunto all'organizzazione degli appunti della campagna Blackmoor che arrivarono in mano a Gygax. Arson non era un grande organizzatore di idee, diciamo, e quindi il materiale che arrivò in mano alla TSR mentre lui lavorava per la compagnia era comunque questo insieme disorganizzato di appunti, e Kunz l'ha detto poi in anni successivi, ammettendo che un 60% del lavoro di questo supplemento in realtà era a sua firma, perché fu lui poi a riorganizzare le idee di Arneson per appunto confezionare questo supplemento 2. Ecco, ma questo supplemento alla fine che cosa aggiunse e quali informazioni ci fornisce sulla campagna di Blackmoor, se lo fa?
Allora, ottima domanda, perché come hai detto tu, piccola correzione, non fu Kunz a rivedere, o perlomeno solo in parte fu Kunz a rimaneggiarlo. Il grosso lavoro fu di Tim Kask, che all'epoca fu assunto come prima redattore Strategic Review e poi come direttore della rivista storica della TSR, Dragon Magazine. Allora, innanzitutto perché da una parte, ecco, Gygax incastrò Dave Arneson perché nell'introduzione di Supplement 1 Greyhawk anticipò il fatto che il co-creatore di Dungeons & Dragons, Dave Arneson, avrebbe pubblicato il supplemento della propria campagna, dicendo che appunto, definendolo the oldest and longest running Dungeons & Dragons game. Quindi, come hai detto, cosa esce fuori di nuovo? Perché Dave Arneson fu una persona assolutamente brillante, però come hai detto tu, ebbe un problema di disciplina, tant'è che prima fu poi relegato al ruolo di magazziniere e gestore della logistica della TSR, e poi, secondo Dave Arneson, fu sbattuto fuori da Tim Kask e Gary. Secondo Tim Kask, fu lui che, dopo che si vide rifiutata la richiesta di essere spostato al reparto creativo, se ne andò. Quindi questo è rimasto un po', diciamo, ambiguo. Ma piccola parentesi, poi torniamo a Blackmoor, il prossimo libro dello storico dei giochi di ruolo John Peterson, The Game Wizard, esamina esattamente questo evento nella storia di Dungeons & Dragons. Blackmoor è interessante perché innanzitutto aggiunge due classi che danno effettivamente un'idea della visione che Dave Arson aveva di D&D. L'assassino, che appunto implicitamente suggeriva al lettore che si potesse giocare un personaggio malvagio, quindi non necessariamente un avventuriero votato all'ordine o alla bontà, o neutrale, anche personaggi intrinsecamente malvagi, e il monaco, letteralmente il monaco Shaolin, che appunto suggeriva il fatto che D&D potesse essere utilizzato anche per o avventure weird oppure in appunto in una campagna effettivamente non occidentale, quello che noi diremmo Wuxia,
sì, effettivamente, esatto. Il capo e spada cinese che sì. È noto da loro come Wuxia, e tra l'altro non sono sicuro che sia la pronuncia giusta, ma ce la prendiamo per buona perché non siamo molto esperti del campo.
Sì, infatti. Altra cosa estremamente importante fu il fatto che introdusse letteralmente quello che noi chiameremo il primo modulo d'avventura, ovvero Temple of the Frog.
Ah, questa è molto interessante.
Esatto, perché era letteralmente il dungeon che usava a casa. Per l'appunto introdusse innanzitutto delle regole ad hoc per giocare questo scenario, ovvero i combattimenti subacquei, perché effettivamente parte del dungeon sono allagati, quindi si vede di nuovo l'ethos e il modus operandi di Dave Arson. Dave introduceva regole quando gli serviva, ovvero faccio un dungeon acquatico, ci infilo le regole ad hoc per quella circostanza, per giocare, per fare combattimenti ed esplorazione subacquea. E appunto Temple of the Frog dimostrò effettivamente qual era il tipo di setting che ci si aspettava da D&D. Letteralmente quello che noi oggi chiameremo Gonzo, o perlomeno questo mashup a volte anche caotico di fantasy e fantascienza. Perché? Perché in Temple of the Frog uno poteva trovare questo tempio dedicato a questa divinità primordiale, appunto a forma di rana. Per esempio il chierico, l'alto sacerdote del tempio della rana, era appunto il capitano di un'astronave interstellare schiantatasi su i Northern Kingdoms, per esempio. O viceversa, uno dei tesori che potevano essere conquistati esplorando il dungeon era appunto una pistola laser. Quindi effettivamente incontravi capitani di vascelli stellari che si fingevano alti sacerdoti per sopravvivere finché qualcuno non venisse a recuperarli, o anche armi high tech che appunto degli avventurieri medievali potevano utilizzare. Quindi letteralmente Temple of the Frog fa vedere quello che era, possiamo dire, il setting di una tipica partita di D&D, dove effettivamente la differenza fra fantasy e fantascienza era estremamente sottile. Questo fu principalmente il principale contributo di Blackmoor come supplemento. Diede un esempio di avventura e ovviamente fornì anche delle classi, tra una che poi divenne effettivamente canonica, l'assassino, insieme a quella anche del monaco. Però quello che veramente è interessante del supplemento è, come ho detto, mostrare quale fosse l'ambientazione di una partita di D&D, ovvero lo science fantasy o Gonzo.
Uscirono successivamente due supplementi insieme a Tim Kask e Rob Koontz. Vuoi raccontarci un po' la storia del supplemento 3 chiamato Eldritch Wizardry e che cosa aveva di particolare?
Sì, allora, per appunto Tim Kask fu uno degli editor, ma gli autori principali furono, o per lo meglio dire, gli editor principali Gygax e Brian Bloom, colui che fece il grosso investimento iniziale sulla TSR. E poi Tim Kask, come anche altri personaggi come Steve Marsh, altro collaboratore, introdussero effettivamente nuove classi, nuove regole. Perché effettivamente da dove nasce il supplemento 3? L'introduzione fu appunto scritta a Tim Kask, che specificò il problema di quando uno gioca Dungeons & Dragons uno o due volte a settimana, sei ore, ogni volta con lo stesso gruppo di gioco, che ha accesso allo stesso numero di libretti, è il fatto che il gioco diventa predictable. Ok, quindi dice dobbiamo effettivamente dare consigli, introdurre altre linee guida o esempi per permettere poi ai DM di realizzare le proprie classi e viceversa. Capivano effettivamente che poi quello del DM è un lavoro a tempo pieno, creare le mappe, tenere traccia della campagna, creare anche nuovo materiale, effettivamente non era così semplice. Quindi decisero di introdurre questo terzo supplemento, Eldritch Wizardry, a supporto dei DM. Tra l'altro l'uscita fu estremamente controversa perché nell'edizione originale appariva una donna in questa specie di tempio religioso a seno nudo. Quindi già quando a inizi anni, diciamo, ecco, fine degli anni 70, quindi uscì nel maggio 76, ci fu effettivamente un grosso scalpore e appunto pose il seme di quello che poi divenne il Satanic Panic negli anni 80 riguardo a Dungeons & Dragons, perché lì ci furono le prime effettivamente lamentele sul fatto che su un gioco rivolto a adolescenti e giovani adulti ci fosse una donna seminuda.
Beh, teniamo conto anche di una cosa. Restarono a catalogo, cioè tutti questi supplementi restarono a catalogo TSR fino agli anni 80, appunto. Tant'è che nel box set di Basic Expert era presente il volantino con il catalogo TSR e veniva venduto appunto Original Dungeons & Dragons con tutti i supplementi come versione, diciamo, legacy. E quindi all'inizio degli anni 80 circolavano ancora, quindi è totalmente possibile che la diffusione anche posteriore di questi supplementi, insomma, avessero causato delle insicurezze da parte di certa gente che poi, vabbè, come dici tu, scatenare una Satanic Panic, ma stiamo parlando di 10 anni dal periodo di cui
Sì,
stiamo
10 anni.
parlando oggi.
Sì, come ho detto, fu, diciamo, il momento in cui apparvero le prime lamentele. Tutto qua. Poi è chiaro, la cosa esplose, come hai giustamente fatto notare, negli anni Ottanta, però è il primo caso in cui c'è qualche bigotto che incomincia a lamentarsi molto in breve. E allora, tornando però al contenuto appunto del gioco, innanzitutto cos'è che introduce questo supplemento? Introduce infatti due classi, una lo psionico, che fu introdotta per appunto da Steve Marsh, e il druido, che fu introdotto da Dennis Hustair, che era appunto una variante neutrale del chierico. Appunto, queste erano due principali classi aggiuntive. Il druido non aveva particolari differenze dal chierico, se non la possibilità di trasformarsi in una creatura scelta, e appunto di essere allineamento neutrale, ma la cosa interessante era appunto lo psionico. Introduceva una classe non magica basata sul punti mana, in realtà punti psionica, ma il concetto è quello, per l'appunto che permetteva di giocare questo tipo di personaggi. E poi ovviamente la parte che poi divenne più controversa, ovvero i mostri. Non solo furono introdotti delle creature appunto iconiche come Mind Flayer, che tuttora sono un mostro assolutamente classico di D&D, ma anche i demoni, e qui ritorniamo al discorso iniziale. Quindi apparvero vari demoni, Orcus, vari tipi di creature infernali, eccetera, eccetera. Ma fatto molto divertente fu effettivamente che una delle divinità più famose della cosmogonia di Dungeons & Dragons e uno dei artefatti più iconici, la mano e l'occhio di Vecna, effettivamente furono introdotti come anagramma di Vance.
Ah,
Quindi,
ok, certo.
esattamente. Quindi Vecna, la divinità appunto dei necromanti, della morte e delle creature malvagie, appare effettivamente in Eldritch Wizardry come omaggio appunto a Jack Vance. Ovviamente il supplemento introdusse anche altre definizioni del quello che divenne la cosmogonia. Ecco, precisamente ho controllato ora, introdusse come demoni Balrog, le succubi, il Demogorgon, che è diventato famoso per la serie TV Stranger Things, e Orcus. Appunto, venivano effettivamente intesi come avversari per i chierici e gli psionici, e anche per i maghi, insomma, per qualunque tipo di classe nobile. E ovviamente veniva definito ulteriormente come funzionasse il piano astrale e il piano etereo da cui provenissero, quindi aggiungendo altre pennellate alla cosmogonia effettivamente di Dungeons and Dragons. Questo effettivamente poi assieme ad altre, diciamo, reliquie, come per esempio The Ring of Gax, che era appunto un anagramma di Gygax, oppure per esempio altri oggetti magici che prendevano in giro dipendenti da TSR, come The Sword of Cass, inteso appunto come Team Cask, che tagliava e faceva editing del materiale pubblicato, oltre alla famosa mano e occhio di Vecna. Pure per esempio il The Invulnerable Coat of Arms, che è questa una presa in giro del paladino questo giocatore Don Hart, che era conosciuto per essere super paranoico ed evitare qualsiasi tipo di rischio. Quindi fu anche effettivamente una specie di parodia di varie figure della TSR e dei giocatori al tavolo di Gary.
Apro una piccola parentesi il Balrog che hai citato, perché da questo utilizzo di quello che noi adesso chiamiamo una proprietà intellettuale si capisce anche quanto fossero ingenui nell'utilizzo appunto di nomi e termini coperti da copyright, in questo caso chiaramente da Tolkien, e non soltanto utilizzarono nelle prime edizioni Hobbit, Balrog, Ent, che erano terminologie chiaramente riprese dal Signore degli Anelli da Tolkien, ma pubblicarono anche un regolamento, Warriors of Mars, che era interamente basato sulla mitologia della serie di John Carter di Marte di Edgar Rice Burroughs, ovviamente non avendo chiesto il permesso di utilizzare in nessuno di queste proprietà intellettuali, e quindi furono denunciati da entrambe le estate, quelli che gestivano il patrimonio letterario dei due, e si accordarono poi per via extragiudiziale, credo, ma essenzialmente Warriors of Mars non fu mai ripubblicato, e le proprietà intellettuali di Tolkien subirono un cambiamento di nome: Balrog diventa Balor, Lent diventa Trent, e sappiamo benissimo che gli Hobbit divennero Halfling. Ecco. C'era ancora una dose di dilettantismo nella TSR, nonostante le copie vendute, perché siamo ancora nei primi due anni di vita del gioco, comunque.
Ecco, sì, 1976, comunque.
Esatto, siamo proprio agli albori del Dungeons & Dragons come prodotto commerciale. Ecco. E poi fu pubblicato un quarto supplemento, Gods, Demigods e Heroes, giusto?
Esattamente.
Cosa conteneva?
Allora, letteralmente divinità e un level cap. Cioè era una compilation fatta da Robert Kunz e James Ward. Ward effettivamente fu uno dei designer che lavorò a TSR, in particolare sul primo gioco science fantasy / post apocalittico chiamato Metamorphosis Alpha. Mentre lavorava a Metamorphosis Alpha, aiutò Kunz a compilare la lista di queste divinità, perché effettivamente i chierici pregavano degli dei, eccetera eccetera, ma non si capiva chi o quali fossero queste divinità, e organizzarono questa compilazione di divinità da varie mitologie. Però è la cosa meno interessante del supplemento, perché ci fu il famoso caso del power creep, ovvero un giorno arrivò a Tessar la lettera di questo giocatore in cui appunto si lamentava che non sapeva come limitare i propri giocatori oltre il 40° livello, perché erano arrivati nel Valhalla, dove uccisero tutte le divinità e anche i Valar. Quindi dice: effettivamente non so come gestirla, signor Gygax, a consigli. Gary si era prese molto di questa cosa e effettivamente introdusse il level cap per i personaggi per la prima volta nel gioco. E qui anche poi, diciamo, il paradosso di Gygax: era uno che ti diceva, sei tu il game designer, questi sono toolset, fai come ti pare, però poi gli dà fastidio se qualcuno giocasse, come nel caso della variante di D&D del Caltech Warlock, differentemente da come gli piacesse il gioco, se la prendeva effettivamente molto sul personale, e questo fu uno dei caso simile. Non gli piacque che ci fossero personaggi così potenti nel gioco, che era la stessa critica che mosse ai giocatori del Caltech, quindi limitò letteralmente il level cap e introdusse poi statistiche per queste divinità nettamente superiori, perché disse: effettivamente se abbiamo divinità di 40° livello e abbiamo praticamente le divinità divinità al 40°, i personaggi sono al 44°, chi se la prende effettivamente, chi li prende sul serio queste divinità, rompe effettivamente la suspension of disbelief. E infatti fu anche effettivamente un po' stufo di letteralmente pubblicare questi supplementi, perché, ripeto, si sentiva a un certo punto come chiamato inutilmente in causa, perché alla fine dice tutta roba che uno potrebbe fare per fatti suoi. Però giustamente uno potrebbe dire: sì, allora perché l'ha venduta? Però si torna sempre lì, money, 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 che appunto, cito testualmente, this volume does not herald the end of the new D&D material. There will always be new material. This the nature of the beastie, inteso beastie come regolamento. There were many meats that couldn't be squeezed into this. Keep looking for new stuff in the future, in the pages of our periodicals, tools that didn't fit, as well as tools aborning at this very moment. Just don't wait with bated breath for another supplement after this one. May you always make your saving throw. Tradotto: questo volume non porterà alla fine del nuovo materiale per D&D. Ci sarà sempre nuovo materiale, la natura di questa bestia strana, beastie teso come bestiolina un po' particolare, riferendosi al suo gioco. Ci sono molti miti che non possono essere infilati in questo supplemento. Continuare a cercare nuove cose in futuro nelle pagine dei nostri periodici. Coloro che effettivamente non hanno spazio, ed anche quelli che effettivamente non ci piacciono al momento. Semplicemente non aspettate di essere ricoperti bait of breath, praticamente si potrebbe tradurre come
sostenendo il fiato, tenendo il fiato.
Sì, grazie. Semplicemente non aspettate, tenendo il fiato, per un altro supplemento dopo questo. Che riusciate sempre a superare il vostro tiro di salvezza. Sì, scusate, bated breath non mi veniva. E per l'appunto, perché semplicemente qual era il problema? Che se comprate il supplemento, oltre appunto al fastidio di dover dare la pappa pronta, sta danneggiando le vendite del Strategic Review. Quindi dice effettivamente perché mi comprano, dovrebbero comprare la Zin quando c'è il supplemento. Quindi questo è un classico caso di due prodotti sulla stessa fascia di prezzo che si cannibalizzavano l'uno con l'altro. E appunto Gary decise non pubblicare ulteriori supplementi, anche se questa fu effettivamente una mezza bugia.
Ecco, una perché non ci fu mai il supplemento 5, no?
Esatto, perché qui la storia si fa estremamente interessante. Perché? Scusate, bevevo un goccio d'acqua. Allora, come dicevo, ci fu un tentativo di un supplemento 5 che paradossalmente fu scritto, ma non venne mai alla luce. Perché? Perché nel 77 Robert Kuntz, uno degli autori, il coautore e co-master di Gary per Greyhawk, provò praticamente a proporre il supplemento 5 Calibrun, che era appunto la sua, diciamo, le regole della propria campagna personale. Però si scontrò effettivamente con Gary, che decise di chiudere la linea. Cosa uscì invece di un supplemento 5? Uscì un supplemento chiamato Swords and Spell Fantastic Miniature Rules on a 1-10-1-1 scale for use with Dungeons and Dragons. Spade e sortilegi, regole per miniature fantastiche in una scala 1-10-1-1 da usare con Dungeons and Dragons. Erano letteralmente le regole per il combattimento di massa da integrare per i livelli più alti della campagna, quando i personaggi erano ormai di altissimo livello, avevano il proprio regno, i propri seguaci e dovevano affrontare battaglie campali. Ma fu un flop assoluto, cioè sostanzialmente poca gente acquistò il supplemento, e che era effettivamente un sistema astratto senza effettivamente particolari calcoli, quasi diceless per la risoluzione, però non ebbe alcun tipo di successo. Perché questo? Come avevamo detto lo scorso episodio, sorprendentemente poi il grosso dei giocatori non erano wargamer, erano appassionati di fantasy e fantascienza nei college, che non avevano alcun tipo di interesse nel wargaming, ma avevano interesse nel gioco di ruolo. Quindi effettivamente poi letteralmente fu un prodotto che ebbe poco successo, perché andò letteralmente a targetizzare solo una minoranza del proprio pubblico. Ecco un altro esempio per cui, come ho detto prima, la TSR era guidata ancora in maniera un po' dilettantesca, non si rendevano conto di quale fosse il proprio pubblico e non si rendevano conto effettivamente senza, cioè prendevano, se qualcosa gli piaceva prendevano e pubblicavano senza ragionare sul target o fare indagini di mercato, e infatti fu un flop. Non interessava al giocatore appassionato di fantasy o fantascienza di quel fandom lì giocare campagne campali con i personaggi del gioco.
Ok, siamo arrivati al termine di questa carrellata lunghissima e abbiamo anche superato un po' l'orizzonte temporale, perché come vedremo adesso nelle prossime puntate torneremo al 1975, però era necessario secondo me farla completa e quindi esaurire tutti i supplementi in un solo episodio per dare l'idea, insomma, di come si è evoluto Original Dungeons & Dragons in questi primi anni. Volendo, come al solito, indicare con quali giochi possiamo riprodurre l'esperienza di questi supplementi, ovviamente tralasciando la possibilità di acquistare i PDF su DriveThruRPG, quali sono i retrocloni che di più riescono a replicare lo spirito di questi supplementi?
Allora, innanzitutto quello più famoso è Sword and Wizardry di Matt Finch, uno dei veterani dello School Renaissance, che appunto riprese tutte i vari supplement più i tre Little Brown Books, ovvero la scatola originale del gioco, e li compilò in un unico gioco che appunto può essere trovato in un'unica versione, Complete Rulebook. E ultimamente è stato pure ripubblicato come box set in serie limitata. Questo è, diciamo, il retroclone più famoso dei Three Little Brown Books più i supplements. Un'alternativa è effettivamente Iron Falcon, che è letteralmente Three Little Brown Books, ma solo con l'aggiunta di Greyhawk. Quindi fa una scelta estremamente precisa di prendere l'orizzonte temporale 74-75, tra l'altro pubblicato dallo stesso curatore di retroclone di BX, Basic Fantasy, chiamato Iron Falcon.
Iron Falcon sicuramente è un gioco di parole su Greyhawk, insomma, sempre rapace più metallo.
Che ha lo stesso colore del grigio, più o meno, quindi quello sta il gioco. Questi sono i due migliori retrocloni. Poi ovviamente, ripeto, come hai detto anche tu, ci sono i PDF, ma li sconsigliamo a meno che di un interesse storico. Anche se poi effettivamente uno sarebbe poi carino prendere i PDF e giocarli quelli. Però finché non avete confidenza con l'ethos, le regole di OD&D, evitate. Diciamo, quando sarete più scafati con le regole, sarà divertente fare una prova del genere. Fino a quel momento, appunto, per chi vuole giocare non solo i tre Little Brown Books, ma tutti i supplements, o Sword and Wizardry Complete Rulebook, oppure se uno vuole interessare solo a Greyhawk, Iron Falcon, che è i tre Little Brown Books più il primo supplemento 1.
Nel prossimo episodio usciremo dal perimetro di Original Dungeons & Dragons per esplorare insieme il secondo gioco di ruolo della storia, Tunnels & Trolls. Vi ricordo che potete seguire le attività del nostro gruppo, l'Italian Translation Alliance, sul sito ufficiale italiantranslationalliance.org, e potete seguire invece l'evoluzione di questo podcast a italiantranslationalliance.org/podcast. Troverete nei link in descrizione la bibliografia e tutto il materiale di supporto a questo episodio. Come al solito, vi ringraziamo per averci seguito e ci rivediamo al prossimo episodio.